Professor Barba Carlo, allora,
Allora,
Napoli e Capri.
innanzitutto grazie per questa occasione di discussione. È stato detto Capri non è nominato nel libro. No, Capri è nominato, ma è solo nominato in questo libro Purcose, che a un certo punto si dice, a pagina 29, gestore di questo complesso di bungalow, il giardino romantico di Massa Lubrense, sul mare, proprio di fronte a Capri, e questo è l'unico posto dove figura Capri, era Alfonso Rosanova. E che non è casuale questo riferimento indiretto a Capri e il motivo per cui non si parla di Capri, e vengo al problema fondamentale di questo libro, il problema delle fonti su cui è stato scritto. Qualche pagina dopo, questo riferimento a Capri, è riportata una dichiarazione di Alfonso Ferrara Rosanova, figlio e guardaspalle di Alfonso Rosanova, che era il consigliore di Cutolo, fra l'altro, era uno dei boss della camorra campana. Dice Alfonso Ferrara Rosanova in questa dichiarazione resa ai pubblici ministeri, a Franco Roberti: mio padre, cioè Alfonso Rosanova, aveva sempre evitato di ingerirsi in qualsiasi affare nella zona di Sorrento, dove non si muoveva pietra senza il volere di Gava, proprio per non intralciare gli affari di quest'ultimo ed evitare, stante la vecchia amicizia, di mettersi in contrasto con lui. D'altra parte, però, mio padre, Alfonso Rosanova, pretendeva di avere il controllo assoluto di Massa Lubrense e non avrebbe mai ammesso intromissioni di chicchessia in questa zona, neppure di Antonio Gava. Dopodiché, in altre dichiarazioni che non vi leggo, Alfonso Ferrara Rosanova dichiara che l'idea che dietro, diciamo, la vicenda dell'acquisto di questo giardino romantico fatto dai Dottoli, concessionari di automobili di Napoli, la sola idea che potesse esserci Gava aveva fatto temere che Alfonso Rosanova potesse vendicarsi facendo ammazzare o Gava, o qualche parente di Gava, o Patriarca, o l'onorevole Russo. E questo viene dichiarato successivamente. Che cosa voglio dire? E voglio dire che, diciamo, questo libretto ha una caratteristica precipua, che è fondato essenzialmente sulle dichiarazioni. Ecco, non è esatto dire fonti giudiziarie. Sono fonti giudiziarie, ma non sono, come dire, le inchieste o le relazioni dei pubblici ministeri. Badate bene. Non sono i giudizi. Io devo dire, condivido l'impostazione della Procura Antimafia di Napoli e la tesi, diciamo, e lo dico anche nel libro, e devo dire che ho avuto il conforto dello stesso giudizio espresso da Giulio Einaudi personalmente quando è venuto a presentare questo libro a Napoli. La Procura Antimafia di Napoli, retta da Paolo Mancuso, ha elaborato la teoria diciamo, del contratto sinallagmatico tra giuristi, è facilmente comprensibile e si spiega facilmente. Il contratto sinallagmatico significa che ad una prestazione corrisponde una controprestazione. I giudici napoletani hanno ritenuto che in questi casi che hanno giudicato, che stanno giudicando, che fra l'altro uno dei maggiori processi è in corso a Napoli, quello appunto contro Antonio Gava e altri, il rapporto sinallagmatico ha significato che tra politici, camorristi e imprenditori ci fosse un reciproco interesse e che quindi gli imprenditori non accedessero a richieste dei camorristi per paura, ma per interesse, così i politici. Quindi c'è uno scambio di interessi. Voti, appalti, interessi vari che si intrecciavano e quindi queste tre figure facevano una sorta di contratto vero e proprio. Questa, diciamo, è la tesi della Procura, ma tutto il resto sono dichiarazioni rese spontaneamente e confermate, in sede giudiziale, quindi rese prima ai pubblici ministeri, negli interrogatori. E poi confermate nei processi, come sta accadendo, se leggete i giornali di questi giorni, vedete che Pasquale Galasso, nel processo in corso a Napoli sta ripetendo le cose che sono scritte in questo libro e che aveva detto ai magistrati della procura antimafia di Napoli. E quindi questo è un punto importante, perché ecco, non si tratta di, come dire, di elucubrazioni dei magistrati o di dichiarazioni di alcuni pentiti, non confermate da altri. No, qui sono i protagonisti di queste storie che le raccontano, e i protagonisti sono le tre categorie che sono state analizzate prima da Ernesto Mazzetti: i politici, i camorristi e gli imprenditori. E ci sono tutte e tre queste categorie, autorevoli esponenti di queste tre categorie. È vero che le dichiarazioni di Pasquale Galasso, soprattutto, che come dire, ha raccontato cose incredibili, ma anche Alfonso Ferrara Rosanova, anche Carmine Alfieri, cioè alcuni tra i capi della camorra campana dal 1983-84 fino a che non sono stati arrestati nel 92, quindi i capi per un decennio, dopo la sconfitta prima di Cutolo e di Cutoliani e poi l'emarginazione degli stessi capi della camorra legati a Cosa Nostra, cioè in Uvoletta, la scomparsa di Bardellini. Ecco, diciamo dall'84-85 Alfieri e Galasso, che era il capo dei gruppi di fuoco del clan Alfieri, hanno dominato la camorra in Campania. Quindi le loro dichiarazioni circostanziate hanno reso possibile di, come dire, di svelare i meccanismi di questi rapporti. Ecco, ma non ci sono solamente le dichiarazioni di questi autorevoli capi camorra, ci sono le dichiarazioni rese innanzitutto dai politici. Il primo politico che ha cominciato a parlare in Campania è stato l'onorevole Alfredo Vito, e a quanto si dice per autorevoli interventi religiosi della Curia di Napoli a dichiarare tutto quello che sapeva. E le dichiarazioni di Alfredo Vito, di cui alcune sono riportate in questo volume, ricostruiscono con molta precisione una parte della storia della Democrazia Cristiana campana, così come viene fatto dall'onorevole Raffaele Russo, altro autorevole esponente della Democrazia Cristiana, braccio destro per anni, decenni, di Antonio Gava, appunto deputato della penisola sorrentina, sottosegretario di Stato. Altre dichiarazioni, non meno significative, sono state rese dagli imprenditori. E c'è appunto, Ernesto invitava a leggere, cominciare la lettura, chi la voglia fare, dall'indice dei nomi. Effettivamente, vedendo l'indice dei nomi c'è il gota dell'imprenditoria edile napoletana, non solo napoletana, perché diciamo, al grande affare del terremoto in Campania e in Basilicata hanno partecipato tutte le imprese nazionali, dalla Fiat, Cogefar, alle cooperative rosse, bianche, tricolori, alle imprese nazionali, alle imprese edili napoletane. Partecipazioni statali, ecco, non dimentichiamo l'IRI e le società dei gruppi pubblici, quindi tutti, nessuno si è sottratto appunto all'invito a salvare la patria napoletana dopo il terremoto e nella ricostruzione. Però ecco, gli imprenditori napoletani hanno appunto, ci sono tutti, che hanno dichiarato quello che hanno fatto. I Brancaccio, appunto, Corrado e Bruno Brancaccio, Khabib, Corsicato. Ecco, perché tutte queste dichiarazioni? A partire dall'onorevole Alfredo Vito. Perché a un certo punto si è capito che era finito. Il sistema era crollato, le ragioni sono state ricordate da Calvino. Il 92 crolla il sistema perché è finito. Il mondo è cambiato, l'Italia non può più vivere sopra, al di sopra delle proprie possibilità, perché non ci stanno più negli Stati Uniti d'America, nella Germania, nel Fondo Monetario Internazionale, nella Banca Mondiale, che ripianano le decine, ormai i 2 milioni di miliardi del deficit pubblico italiano, che era arrivato appunto a questa cifra all'inizio degli anni 90. Il ministro Pomicino si vantava di aver fatto avere a Napoli negli anni in cui era stato Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e poi Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, appunto venendo dopo l'esperienza di Ugo La Malfa nello stesso Ministero, quindi la nota aggiuntiva del 62, come dire, si concludeva nell'operato del Ministro Pomicino. E il Ministro Pomicino si vantava di aver fatto avere a Napoli più soldi di quanti erano mai arrivati durante tutta la storia del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana negli anni in cui aveva gestito il bilancio nei due strategici posti che aveva ricoperto. Ecco, ma questa possibilità di far pervenire decine e decine di migliaia di miliardi era comunque finita, perché appunto era suonata l'ora di Maastricht, bisognava ridurre, non si poteva più aumentare il deficit pubblico. Poi era scomparso il comunismo, era scomparsa l'Unione Sovietica e quindi l'Italia non godeva più di quella rendita di posizione internazionale che le consentiva appunto di innalzare a dismisura il deficit pubblico. E poi c'è stato l'intervento della magistratura. E si diceva prima appunto la magistratura. E la magistratura non è, come dire, un corpo santo in cui, come dire, appunto il corpo di Cristo, è una realtà fatta di uomini con modi diversi di rapportarsi alle cose. E quindi a lungo gran parte della magistratura e soprattutto gli alti gradi della magistratura in Italia, come poi in quasi tutti i posti del mondo, hanno fatto finta di non vedere quello che capitava d'intorno. E nella gran parte dei casi hanno partecipato alla spartizione, diciamo, di questi sovrapprofitti, di questi utili enormi, tutti gli anni del terremoto, si ricorda? Si faceva cenno alle commissioni di collaudo, e che i magistrati collaudatori hanno appunto ottenuto guadagni enormi. Io cito, io amo fare nomi e cognomi, cito un presidente del TAR della Campania, il dottor Brignola, che si era autoaffidato 22 incarichi, dopo che il Consiglio Superiore della Magistratura aveva in un suo atto dichiarato che i magistrati non dovevano più assumere questi collaudi, e il presidente del TAR della Campania se ne attribuì ben 22, perché ogni collaudo era retribuito con 100-150 milioni, diciamo, il risultato finanziario è facile a trarsi. E quindi c'era questa forma di cointeressenza, di collusione. C'era poi il rischio per quei magistrati che intendevano, come dire, procedere sulla strada della scoperta della verità, di andare avanti su questa strada. Ed è quello che è capitato prima al giudice Libero Mancuso, il quale dovette lasciare Napoli e andarsene a Bologna perché gli fu sottratto il caso Cirillo e ricevette minacce pesanti dalla Camorra. E poi il giudice Alemi, fu addirittura il presidente del Consiglio De Mita nel 1988, mi pare, quando appunto dopo aver nominato ministro dell'interno l'onorevole Gava, sapendo benissimo il presidente De Mita chi era l'onorevole Gava, a questo proposito voglio citare una personalità rappresentativa della nostra storia contemporanea, il prefetto D'Amato, di cui si parla in questi giorni perché appunto sono state scoperte le famose carte dell'ufficio riservato del Ministero dell'Interno, da cui pare che si riesca a venire a capo, diciamo, delle stragi del 69, di tutta la vicenda dell'intervento dei servizi segreti italiani e americani nella strategia della tensione. È proprio il prefetto Umberto Federico D'Amato, che oltre a dirigere l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno per decenni ed essere il collegamento con l'intelligence americana e quindi con i servizi segreti americani in ambito NATO, controllava quindi, come dire, una parte fondamentale dei servizi segreti italiani, era anche un buon gustaio e teneva una rubrica sull'Espresso di cucina. E questo prefetto, pochi mesi prima di morire, in un'intervista, quando gli fu chiesto, ma prefetto, lei che ha questa esperienza del Ministero dell'Interno, cosa dice dell'onorevole Gava, che proprio in quel tempo veniva rinviato a giudizio? E il prefetto D'Amato rispose: quello mio padre, sempre i padri, che facevano la stessa carriera, era nell'amministrazione del Ministero, anche il padre del prefetto, ma mio padre me lo diceva sempre, quelli Gava sono marivoli. Allora capite che quando una personalità così autorevole, che ha gestito per decenni un ganglio essenziale dello Stato italiano, uno di quei gangli poi che ha collegato l'Italia al sistema occidentale, fa un'affermazione così netta, significa che cosa? Che tutti, naturalmente tutti, ad un elevato ambito di responsabilità, cioè a livello di Presidente del Consiglio, a livello di Ministri, a livello di autorevoli politici, sapevano benissimo quello che poi è apparso nelle indagini della magistratura. Quindi in questo senso non ci si può, ci si può stupire solo del fatto che finalmente si è potuto accertare in via giudiziaria quanto, si sapeva, ma non era dimostrabile e dimostrato. Questo è un punto fondamentale, perché poi, per quanto mi riguarda personalmente, è stata una delle molle che mi ha spinto a scrivere questo libretto, e a scriverlo in questo modo, cioè utilizzando queste fonti. Ripeto, le dichiarazioni di tutti questi personaggi, quindi fonti giudiziarie, ripeto, intese non solo come indagini della magistratura, ma come dichiarazioni a verbale rese da questi protagonisti. E poi le inchieste parlamentari, le inchieste della Commissione parlamentare antimafia e l'inchiesta parlamentare sulla ricostruzione, quindi sul terremoto. Sono non so quanti volumi, tra una decina di volumi. E presidente di questa commissione a suo tempo fu l'onorevole Scalfaro, oggi da anni presidente della Repubblica. E negli atti corposissimi di questa commissione parlamentare sulla ricostruzione in Campania e in Basilicata ci sono appunto dichiarazioni non meno sconvolgenti delle dichiarazioni che si ritrovano negli atti giudiziari. Allora il punto qual è? È che negli ultimi anni è saltato il coperchio di un sistema di potere che aveva funzionato, in un modo eccessivo. Cioè, tutti i sistemi politici nel mondo e in tutti i tempi hanno un tasso di corruzione, funzionale. È normale, in tutti i paesi, in tutti i tempi. I sistemi politici di qualsiasi genere hanno un tasso di corruzione. Quanto più è basso, il tasso di corruzione, tanto meglio funziona il sistema. Quindi... moralisti. No, ci sta, ci sta una quota. Dove sta il punto? L'importante è che la quota sia contenuta, non dico minima, perché quelli sono i sistemi migliori, ma contenuta. Che cosa è successo in Italia tra gli anni 70 e soprattutto negli anni 80? Che si è completamente rovesciato l'ordine dei problemi, e invece di essere una quota ridotta, la quota della corruzione, il sistema funzionava quasi esclusivamente per produrre profitti illeciti. Ecco, la gestione della ricostruzione in Campania è stato un modello in proposito. Tant'è vero che poi è stata assunta a modello di tutta una serie di altre operazioni che si sono sviluppate negli anni 80 in tutta Italia. E che in questo caso, Napoli ha funzionato come modello. Non per caso poi i ministri napoletani in quegli anni hanno avuto tanto rilievo nella politica nazionale e sono stati presi a modello. Appunto, Pomicino, Scotti, che in qualche modo aggiornavano e modernizzavano il tipo di politica che già avevano fatto i Gava negli anni 60. E ministri settentrionali come Prandini, ai lavori pubblici come De Michelis e altri, cercavano di utilizzare questo modello che, per esempio, nella legge 219, elaborata dal ministro Scotti e dal suo consigliere Capice Minuto, trovava un modello quasi perfetto, perché poi il ministro Scotti era anche un professore di legislazione straordinaria. Quindi sul piano tecnico-giuridico quella legge era perfetta, ma era perfetta in che senso? Nel senso che poi è stato denunciato, cioè erano leggi criminogene, cioè una legislazione che consentiva giuridicamente una serie di reati. Tant'è vero che, per continuare a fare esempi e nomi, è stato possibile pochi giorni fa all'ingegnere Gabib, già presidente dei costruttori napoletani negli anni d'oro e vicepresidente dell'ANCE nazionale, di far presentare ai suoi avvocati un decreto ingiuntivo per il pignoramento dei mobili di Palazzo Chigi, della sede del governo, a soddisfazione di un credito di 5 miliardi, dico 5 miliardi, non esatto dalle imprese dell'ingegnere Gabib, perché giuridicamente, formalmente, ha perfettamente ragione. Questo sistema, dicevo, lo si estese in tutta Italia, appunto le Colombiadi a Genova, il tentativo dell'Expo a Venezia, ricordate le carceri quando c'era il ministro Nicolazzi, insomma una politica di lavori pubblici con delle procedure straordinarie che consentivano profitti illeciti enormi. E questo è, sintetizzando naturalmente, il tipo di sistema, cioè il livello di corruzione enorme che il sistema ha raggiunto tra gli anni 80 e gli anni 90. Quindi, dicevo, si è ribaltato, invece di essere una quota parziale e ridotta, la corruzione era quasi l'intero. E addirittura, diciamo, le opere erano finalizzate a questi profitti. Le opere non si facevano quando non ci si accordava sulle tangenti. E poi che cosa è successo? È successa anche la democratizzazione, diciamo così, delle tangenti. Mentre negli anni 60 erano solamente i capi che prendevano le tangenti, alla fine degli anni 80 tutti volevano una parte. Quindi anche, il consigliere circoscrizionale voleva la sua quota, il consigliere comunale doveva avere la sua quota, l'assessore, il sindaco, il deputato, il ministro. Per cui alla fine, non bastava più niente per poter pagare tutti quelli che volevano avere la loro quota. Infatti i parcheggi a Napoli non si sono fatti perché non si è riuscito a trovare, un accordo sulla spartizione delle tangenti. Questo sistema, fino all'inizio degli anni 90 però, era vivo e vegeto. È stato detto giustamente, questo è un libro liberatorio, e questo è stato un libro liberatorio innanzitutto per me, che l'ho scritto proprio per liberarmi di un peso che proprio mi si era messo sullo stomaco. Io di mestiere faccio il professore di storia oramai da 30 anni, mi sono formato con Ernesto Mazzetti, non l'ha detto, lo dico io, nelle stanze di Nord e Sud con Francesco Compagna e altri illustri studiosi che appunto ci hanno insegnato cose che altri prima di loro avevano insegnato a loro. Il meridionalismo. E cos'è il meridionalismo? È l'idea che bisognava cambiare qualche cosa in Italia con una politica diversa per definire un equilibrio tra le diverse parti d'Italia più giusto e più equo di quello che si era stabilito al momento dell'unità, e quindi dare un posto più centrale al Mezzogiorno rispetto a quello marginale che era riuscito a conquistarsi dall'unità in poi, tenendo ben presente però una cosa fondamentale che era chiara già ai vecchi meridionalisti dell'Ottocento, cioè a Giustino Fortunato, a Francesco Saverio Nitti, a questi vecchi padri della patria meridionale, che il meridionalismo è cosa profondamente diversa e anzi opposta al sudismo, perché il meridionalismo è l'idea di far cambiare le cose del Mezzogiorno per migliorare le condizioni strutturale del Mezzogiorno, cioè la capacità di sviluppo produttivo del Mezzogiorno, la capacità del Mezzogiorno di organizzarsi come società e come comunità civile, la capacità del Mezzogiorno di avere dei ritmi di sviluppo rapidi, quali sono, diciamo, propri delle società capitalistiche avanzate. Questo è stato il progetto che dall'Ottocento in avanti si è cercato, e in particolare con Nitti si è provati a realizzare senza, diciamo, grande successo. Il sudismo è l'opposto. Il sudismo è stata la partecipazione dei ceti politici dominanti nel Mezzogiorno, dall'Ottocento fino ad oggi, fino all'inizio degli anni 90, di contrattare con i ceti dominanti del paese, che sono stati espressioni delle aree più avanzate del nord e del centro-nord, un controllo subalterno dell'area meridionale, cioè il potere di controllare il Mezzogiorno in cambio di una politica nazionale che sostanzialmente non centrava i suoi obiettivi sugli interessi di avanzamento della società meridionale, il quale avanzamento, diciamo, avvisognava di un di più, di intervento statale, come si è detto poi con Pasquale Saraceno in questo secondo dopoguerra, perché il Mezzogiorno, per tutta una serie di ragioni storiche, non ce la faceva da solo a progredire adeguatamente. E quindi la politica, prima delle leggi speciali, poi dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, che doveva servire allo sviluppo del Mezzogiorno e che poi purtroppo è servito a costituire essenzialmente un nuovo tipo di sistema di potere. Il sudismo delle classi dominanti, del ceto politico meridionale, ha significato questo: scambiare il potere di elite politiche, elite si fa per dire, senza nessun connotato qualitativo, ma solo come gruppi di potere. E questo è stato, come dire, particolarmente evidente il ministero Andreotti, il governo Andreotti, 1989-1992. È il governo che nella storia d'Italia ha al suo interno il maggior numero di ministri nati nelle province meridionali. Ben il 50%, io l'ho messo qua in una nota, il 50%, cioè la metà del governo Andreotti, era composto da meridionali. E c'erano appunto il ministro Pomicino, il ministro Scotti, il ministro De Lorenzo, quelli che Ernesto non ha citato, che si facevano il bagno a capri, e tanti altri ministri, tutti meridionali. Metà del ministero. Ora, come sapete, il Mezzogiorno è il 36, dell'Italia, 34, 35, ecco, poco più di un terzo dell'Italia. E invece in questo ministero la metà del governo, dei ministri, era meridionale. E si può dire che questo governo, non dico che è stato il peggiore, perché non è che facciamo le classifiche, ma certamente se ha fatto gli interessi di questi ministri meridionali e dei gruppi di potere rappresentati da questi ministri meridionali, non si può dire certo che ha fatto gli interessi delle province meridionali da essi rappresentati. E quindi qua sta il punto. Non basta essere meridionali per fare gli interessi del Mezzogiorno. Anzi, c'è tutta una tradizione di uomini di potere del Mezzogiorno, che so, a partire da Giovanni Nicotera, ministro dell'Interno, che infatti è stato considerato da alcuni come l'iniziatore di una certa politica meridionalistica, tra virgolette, che io definisco sudista, cioè una politica di appalti, di lavori pubblici nel Mezzogiorno, di potere, di gestione del potere autoritaria di clan, di gruppi di potere nel Mezzogiorno, che è la politica che poi ha contribuito a tenere il Mezzogiorno complessivamente in una condizione, diciamo, di subalternità rispetto al resto del paese più avanzato. Questa è la storia di ieri, quando, come dire, tutto sommato era più semplice spostare gli equilibri. Oggi che è cambiato tutto e che sta cambiando tutto con rapidità eccezionali, è diventato quasi impossibile modificare qualche cosa. Cioè quello che si pensava si potesse modificare ancora 50 anni fa con un intervento appunto straordinario nel Mezzogiorno, oggi in un contesto di mondializzazione, in un contesto di Unione Europea, è molto più difficile. E poi in un contesto che vediamo quotidianamente, come dire, devastato da dopo la fine delle ideologie sono comparse le ideologie più becere volgari e incredibilmente infondate, per cui sarà già un grosso risultato tenere insieme questo paese, se lo si riuscirà a tenere insieme e a far funzionare in forme che oggi non sono chiare ancora a nessuno. Ecco, non voglio farla lungo perché voglio concludere dicendo questo, perché io ho scritto questo libro, dicevo un libro liberatorio, perché appunto io che poi faccio lo studioso di storia, ma mi occupo appunto anche di politica, intesa in un certo senso, da quando avevo 15 anni. Eppure la politica era questa, diciamo, ed è questa nella mia, nella nostra idea, una politica di trasformazione, di interesse pubblico, non di arricchimento personale. Tra l'altro ho saputo dagli amici che con la mia venuta a capo si era sparsa la voce che io avevo una villa vicino alla Grotta Azzurra e questo mi faceva molto piacere di saperla, anche se qualcuno sa che effettivamente c'è una villa a me intestata, io immediatamente andrò ad occupare perché sarei felicissimo di prenderne possesso, non avendolo mai saputo. Ecco, dicevo, liberatorio perché appunto, soprattutto negli ultimi 10 anni, avendo fatto anche questa esperienza di consigliere comunale a Napoli tra l'87 e il 93, quindi il periodo diciamo, più terribile, quando pareva che fosse estremamente difficile il cambiamento. Io ricordo quando si aprì il consiglio comunale nell'estate del 1992, dopo un grandissimo successo, ancora estate 1992, dei partiti che governavano l'amministrazione, che furono confermati con un largo suffragio popolare. Ed era il luglio del 1992 e cominciavano le prime inchieste sul voto di scambio della Procura Circondariale di Napoli. E ricordo i titoli dei giornali, di alcuni giornali, il giornale di Napoli, il quale indicavano all'udibrio i magistrati che si permettevano di indagare su eccellenza il ministro De Lorenzo, l'onorevole Di Donato, l'onorevole ex sindaco di Napoli D'Amato, e indicavano i magistrati come responsabili di un attacco alle istituzioni, perché c'era l'identificazione delle istituzioni con questi politici. E ricordo appunto in sede di Consiglio Comunale di Napoli il sindaco dell'epoca, l'ingegnere Polese, che di fronte alle critiche che venivano da alcuni di noi sulle operazioni, lo stadio, cioè tutte le operazioni poi finite al vaglio della magistratura, quando criticavamo quelle operazioni ci diceva: se avete delle prove andate alla procura. Perché? Perché fino ad allora la procura di Napoli, come dire, non aveva avviato quelle procedure di indagini che poi invece saranno avviate proprio dal 1992-93. Ecco, allora, diceva in inizio, ricordava Croce diceva non rendere storiche le tratte troppo vicine. Questo è vero fino a un certo punto, perché lo stesso Benedetto Croce, quando scrisse la storia d'Italia dal 1870 al 1914, erano passati poco più di 10 anni. Croce scrive questa, la sua storia d'Italia, uno dei suoi capolavori, nel 27, cioè poco più di 10 anni dopo che quella storia si era conclusa. Noi abbiamo avuto molto più difficoltà a fare la storia dell'Italia contemporanea, soltanto da alcuni anni, dalla fine dell'88, gli storici, non per caso hanno cominciato gli storici anglosassoni, prima un americano, Norman Cogan, poi un inglese, Paul Ginsborg, nell'88, a scrivere una storia dell'Italia contemporanea. Poi all'inizio degli anni 90 hanno cominciato gli storici italiani, Aurelio Lepre napoletano, Silvio Lanaro padovano, Scoppola, Pietro Scoppola romano, e poi anche un gruppo di noi si è messo a scrivere la storia dell'Italia repubblicana con Einaudi. Perché? Perché è molto difficile scrivere la storia di questa nostra società contemporanea, di questi ultimi 50 anni, perché le cose sono molto complicate rispetto a un secolo fa, rispetto ai tempi di Croce. È molto più difficile oggi tenere insieme una realtà che è diventata estremamente più complessa di quella di un secolo fa. Quindi la difficoltà è più questa che non il distanziamento, che è sempre necessario. Però ecco, proprio con l'inizio degli anni 90, in fondo, in Italia si è concluso un ciclo storico. Io non amo parlare di prima e di seconda Repubblica perché ritengo che fin quando sarà vigente la Costituzione repubblicana del 1948 noi saremo nella Repubblica italiana nata il 2 giugno del 1946. È vero però che il 92-93 è crollato il sistema politico nella sua interezza, il sistema politico quale aveva governato l'Italia dal 45-46 fino al 1992-93. Quel sistema politico è crollato e faticosamente se ne sta costruendo un altro tra difficoltà superiori a quelle che si immaginavano facilmente come dire, componibili e superabili alcuni anni fa. In questi anni, appunto, io credo che sia indispensabile mantenere una memoria del passato. C'è una tendenza corrente a dimenticare e anche a mistificare il passato. L'esempio più clamoroso è quello del revisionismo che nega addirittura l'esistenza dell'Olocausto. Cioè c'è chi nega che 6 milioni di ebrei, come è storicamente accertato, siano passati nelle camere a gas hitleriane. Ecco, dalla negazione, diciamo, di questo che è l'evento traumatico del nostro secolo, la Shoah, cioè la distruzione di un popolo senza, diciamo, alcun motivo, che ha fatto mettere in dubbio l'umanità dell'uomo, che la possibilità che, diciamo, in uno dei paesi più avanzati del mondo, sul piano culturale, civile, economico-sociale, si potesse produrre un evento del genere, ha messo in crisi proprio l'umanità dell'uomo. Eppure c'è chi nega questo. Ecco, da questa negazione così catastrofica oggi si giunge alla negazione e alla mistificazione di eventi molto meno drammatici. Io questo libretto l'ho scritto soprattutto perché gli anni Ottanta nel Mezzogiorno, nella nostra regione in particolare, ma come stavo dicendo giustamente in tutta Italia, rappresentano il punto di maggiore degrado del nostro essere una comunità civile. E solamente da una piena consapevolezza del punto più basso al quale la nostra società era arrivato e nel non dimenticare che cosa era stato e soprattutto nel cercare anche di sapere come effettivamente funzionava questo sistema e che tipo appunto di uomini politici ci ha governato, quali interessi li muovevano, quali interessi muovevano appunto le altre categorie sociali. Qui sono indicati gli imprenditori, i camorristi, ma ci sono appunto tecnici, professionisti che in questi anni hanno fatto finta di non vedere pur di partecipare a questa sorta di spartizione del bottino. Ecco, in questo modo, come dire, si preparano le catastrofi. Anche Mussolini, il 10 giugno del 1940, entrò in guerra, nella seconda guerra mondiale, dichiarando in sede di Consiglio dei Ministri che l'Italia doveva entrare in guerra per partecipare alla spartizione del bottino, perché la Germania stava vincendo la guerra. Entro la fine dell'anno 1940, come ha scritto il biografo di Mussolini, Renzo De Felice, la guerra sarebbe finita e se non si faceva presto l'Italia perdeva questa grande occasione. L'esercito non ci sta, i generali non volevano entrare in guerra, molti gerarchi fascisti sconsigliavano di entrare in guerra, Mussolini decise di entrare in guerra per partecipare alla spartizione del bottino. Credere di partecipare alla spartizione del bottino ha sempre preparato le catastrofi peggiori per noi. Noi siamo usciti dalla guerra senza più Stato, senza nazione. L'8 settembre era finito tutto e si è cominciato da capo. Oggi non stiamo fortunatamente nelle condizioni dell'8 settembre del 1943 sul piano delle distruzioni. Stiamo però in un periodo simile sul piano della difficoltà della costruzione di una società meglio organizzata. E sapere da dove veniamo è indispensabile per cercare di organizzare una società più civile di quella che abbiamo conosciuto nei decenni passati. Grazie.